Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Si vedeva già dall'esterno che la statua è stata sfregiata, ma in modo molto, molto cattivo, e questo ci ha lasciato quell'amaro in bocca. Era una Madonnina degli anni 30, fatta e costruita con devozione, con amore, e questo sfregio ha tolto amore un po' a tutti.
Sono ormai più di una dozzina gli atti vandalici che negli ultimi mesi hanno preso di mira croci e statue della Madonna che costellano il nostro territorio, in particolar modo nel Mendrisiotto. Buongiorno da Corinne Zaug e da Luisa Nitti.
Brusino, Meride, Sagno, Caneggio, Castel San Pietro, Fescoggia e lungo l'elenco delle località dove si sono verificati questi sfregi al patrimonio della pietas popolare che da secoli costella il nostro territorio. Con alcuni ospiti cerchiamo oggi di capire come le comunità colpite vivono questi gesti, quali possono essere le motivazioni che portano a scagliarsi contro queste umili testimonianze del sacro e quali sono le conseguenze legali in cui gli autori di questi atti possono incorrere. Questo nel nostro primo servizio.
Siamo pronti a fare memoria di Gesù tutti insieme, nello stesso luogo, spezzando la parola, condividendo il pane, bevendo allo stesso calice. Il collega Gino Driussi, e questo è il tema del nostro secondo servizio, ne ha parlato con il pastore battista Angelo Reginato, autore di un volumetto intitolato «Vivere insieme la cena del Signore».
Mauro Clerici, presidente della Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana, è di recente tornato da Haiti, dove è andato a trovare i 3 volontari ticinesi che da quasi un anno stanno portando avanti un progetto della diocesi di Lugano. Ma diamo spazio adesso al servizio di Corinne Zaug sui ripetuti atti vandalici che si sono verificati ultimamente ai danni di numerosi oggetti della devozione popolare.
Abbiamo trovato la catena per terra, abbiamo visto proprio lo sforzo per cercare di aprire il cancelletto, ma non ci sono riusciti. A loro, penso che con un piede di porco o qualcosa così, hanno sfregiato proprio la statua. Anche che ci ha fatto proprio colpo era una piccola manina lì per terra, proprio mutilata in tutti i sensi.
Una mutilazione, lo sfregio inferto da ignoti alla Madonna posta a custodia del ponte di Castel San Pietro. 3 volte già la cappelletta è stata saccheggiata e per 3 volte i fedeli hanno risistemato una nuova effigie di Maria al suo interno. L'ultima volta mettendo anche una ulteriore rete a protezione davanti alla grata. Grande è stato quindi lo sconcerto quando, arrivati al ponte per benedire la terza statua e recitare il rosario, agli occhi dei fedeli si è presentata la scena descritta dal fotografo Giovanni Luisoni di Morbio Superiore.
Vedendo questi fatti siamo rimasti molto sconvolti, però la nostra fede ci porta e ci ha portato a comunque andare avanti, pregare per tutti.
Alla fine del mese di ottobre anche la Curia Vescovile di Lugano ha fatto sentire la sua voce attraverso un comunicato stampa in cui manifestava il suo sgomento davanti a questi atti, la sua preoccupazione per il perpetrarsi di questi fenomeni, la sua vicinanza alle comunità colpite e infine la ferma condanna di questi atti vandalici. Da allora alla già lunga lista di oggetti sacri danneggiati se ne sono aggiunti altri ancora. Con Luca Montagnier, addetto stampa di Monsignor Valerio Lazzari, abbiamo voluto capire come questa situazione venga vissuta in Curia.
Dispiace nel vedere questa situazione, sicuramente non si provano sentimenti di rabbia o di odio, questo assolutamente no. È proprio solo una questione di dispiacere nel vedere come queste tradizioni culturali, queste tradizioni religiose vengano trattate.
Preoccupazione, sgomento, dolore sono questi i sentimenti che questa serie di danneggiamenti provocano un po' ovunque nella popolazione, sia tra i credenti che tra coloro per cui cappellette e croci fanno semplicemente parte dell'arredo dei nostri sentieri. e il cui reiterarsi ormai da mesi solleva delle domande. Domande a cui cerchiamo insieme a Nicola Gianinazzi, psicologo e psicoterapeuta, di dare, se possibile, delle risposte. Innanzitutto, Nicola Gianinazzi, questi gesti, con la loro gratuita volontà di danneggiare, rientrano nell'ambito dell'atto vandalico. Ma qui a venir preso di mira non è un cassonetto della spazzatura o una panchina del parco, ma un simbolo religioso. Questo cambia la natura del gesto.
Io credo che un atto vandalico, come tutti gli atti compiuti da un essere umano, è un atto umano, un atto negativo, possiamo definirlo eticamente come un atto negativo, che ha lo stesso contenuto, che sia una scarica di aggressività verso un cassonetto della spazzatura o verso una cappelletta, il contenuto è lo stesso. Il punto è che la forma che assume, il significato culturale che assume, culturale e religioso in questo caso, è molto diverso. Quindi è un attacco, una scarica che scarica aggressività, non è un pensiero, non è un articolo contro le cappellette in montagna, ma è un attacco agito, e questo agito però vuole significare qualche cosa perché attacca comunque un simbolo, non per caso, magari poi non conosciamo il singolo e non conosciamo il protagonista dell'azione, però magari potrebbe dirci ho manovrato male o volevo fare qualche cosa d'altro e per caso l'ho fatto, allora il discorso cade. Ma visto che sta succedendo diverse volte in certe regioni, possiamo comunque presupporre che non è casuale. Se non è casuale, è mirato e ha un significato di attacco, di provocazione del religioso.
Sembra un paradosso, ma infierire con una spranga di ferro un piede di porco contro l'effigie della Madonna, come ci ha raccontato Giovanni Luisoni, significa riconoscere che questo oggetto ha un valore particolare che nulla ha a che vedere con il suo valore venale.
Quello che colpisce è che comunque il religioso venga considerato un obiettivo che non lascia indifferente, ma che provoca, da cui ci si sente provocati e che si vuole provocare.
Quindi un gesto che non ci parlerebbe di indifferenza alla religione e ai suoi simboli, ma che nascerebbe in un certo qual modo da un senso religioso tradito o a cui si attribuisce comunque un significato, Luca Montagnier.
Da un certo punto di vista, quello che noi possiamo vedere è che queste persone o questa persona che compie questi atti dimostra, se vogliamo, ancora una sorta di senso religioso, perché quando uno è arrabbiato, quando magari uno non sa cosa fare, se la prende con le immagini sacre, se la prende con Dio, e quindi questo fa ancora vedere come, pur in una società dove sembra che Dio sia dimenticato, le persone se la prendono ancora con Dio per muovere anche un po' il sentimento popolare.
Pensando all'autore o agli autori di questi gesti, lei, Nicola Gianinazzi, pensa che possa trattarsi di una ragazzata?
Ma dipende cosa si intende con ragazzata, può essere anche un giovane adulto o un adulto che medita proprio degli atti anche più strutturati, più pianificati, ma anche se fosse una ragazzata ha una certa gravità, senza voler drammatizzare, perché i significati di chi è stato colpito non sono magari i significati di chi ha colpito. Sono degli oggetti comunque, non sono delle persone, non sono degli attentati o dei reati alla persona, però hanno una certa gravità, quindi anche se sono compiuti da un ragazzo in un momento così di scarica, come dicevo, comunque una scarica abbastanza meditata, perché uno deve andarci in quel posto, deve farlo, quindi c'è comunque una certa responsabilità, anche se magari non è completa, ma anche se non è completa, appunto, forse non ho una colpa, ma ho una responsabilità, quindi se si scopre chi è l'autore dovrebbe riparare o dovrebbe comunque essere sanzionato, anche se è una ragazzata, perché il limite nella provocazione, ritenere il religioso un luogo, un simbolo, un ambito che va provocato, questa provocazione cerca anche il limite, cerca una risposta da qualche parte.
Una risposta che viene innanzitutto dalla legge, perché rubare, imbrattare, mutilare, rompere un oggetto, anche se incustodito in mezzo ad un bosco, è comunque un reato, anche se l'oggetto in sé ha un valore di mercato esiguo. Però è bene sapere che prima che la polizia possa intervenire occorra che vi sia una denuncia, come ci spiega il comandante della Polizia Comunale di Mendrisio, Patrick Roth.
Trattandosi appunto di reati minori, Il codice di procedura penale prevedono che se non c'è una denuncia da parte del proprietario, la polizia di motoproprio non può procedere con gli accertamenti del caso. In questo caso quindi ci mancherebbe già un aspetto procedurale fondamentale che quindi ci vincola nelle possibilità di perseguire l'autore.
L'abbiamo detto e lo ripetiamo, siamo di fronte ad atti che colpiscono per la loro valenza simbolica e religiosa. Spesso, anche se non sempre, le statue danneggiate sono di poco valore. La polizia, nonostante questo, prende sul serio queste denunce e tiene maggiormente d'occhio queste cappellette, oggi particolarmente a rischio.
Sì, nel senso che come qualsiasi altro tipo di casistica che dovesse verificarsi nel nostro comprensorio, naturalmente riceve la nostra massima attenzione. La differenza in questo caso è che si tratta di eventi un po' particolari che effettivamente da un po' di tempo a questa parte si susseguono con un certo ritmo.
Ma torniamo a lei, Nicola Gianinazzi. Se le risposte delle forze dell'ordine sono quelle del codice penale svizzero e riguardano i reati di furto e danneggiamento, quale può o deve essere o dovrebbe essere la risposta della società civile? Perché mi sembra di capire che questa serie di gesti lei la legga come una domanda sbagliata, deviata, fuori misura finché si vuole, ma cui anche come comunità religiosa occorre dare una risposta.
Come in ogni famiglia, il limite è stato provocato, è stato sfidato, occorre dare una risposta. Come comunità religiosa credo che invece la risposta, se ci fosse una riparazione o comunque una disponibilità a non ripetere l'atto, perché altrimenti cade il discorso, più che altro il dialogo, sempre.
La saggezza popolare attraverso i suoi proverbi ci ha invitato per secoli a giocare coi fanti ma a lasciare stare i santi. Oggi sembrerebbe proprio che stia accadendo il contrario.
Io credo che, per esempio, questo detto è comunque superato. Non siamo più in una società cristiana, siamo in una società secolarizzata, multietnica, multireligiosa. Quindi più che lasciar stare i santi, che riguarda chi crede, colpisce il fatto che non si lasciano stare i santi. Uno potrebbe fregarsene, lasciarli stare. In passato il lasciar stare era per rispetto. Oggi non credo più che sia per rispetto, sia per indifferenza. Ciò che colpisce è che non c'è più l'indifferenza, che interessa andare a disturbare i santi. E forse questo è motivo di riflessione e potrebbe essere anche un tema di dialogo con gli autori se venissero scoperti.
Di tutt'altro argomento tratta il servizio che ci propone ora Gino Driussi e che interesserà soprattutto, ma certo non solo, le coppie interconfessionali. Parliamo della cosiddetta ospitalità eucaristica, ossia della possibilità per protestanti e cattolici di partecipare alla medesima mensa. Il servizio.
Pastore Angelo Reginato, da dove, da cosa nasce questo vostro desiderio di vivere insieme, soprattutto tra cattolici e protestanti, la Cena del Signore, che è anche il titolo del vostro libro?
Beh, nasce da un percorso di lunga data all'interno del movimento ecumenico, questo desiderio di porre segni di unità laddove invece nei secoli ha regnato l'inimicizia. Però, come dire, la causa più prossima, meno remota, è stato l'occasione dei 500 anni della Riforma, e in quell'occasione un gruppo di persone, soprattutto cattoliche, ma appunto non solo, si sono domandate se non era possibile proporre finalmente il cenare insieme, il vivere insieme la cena del Signore. Ecco, è un percorso che nasce da una parte dallo scandalo per la divisione. Siamo chiese sorelle, l'ecumenismo ci ha insegnato a riconoscerci e ad ascoltarci nella diversità, ma non siamo ancora giunte a porre assieme quel gesto che il Signore invece ci ha lasciato come suo testamento. E questo scandalo ci lascia inquieti, appunto. Usiamo il linguaggio del desiderio. C'è un desiderio che non ci lascia in pace, che non ci fa vivere l'ecumenismo come una rassegnazione allo status quo, che ci interroga su quali gesti possiamo porre perché il cammino continui. E appunto questo ci sembrava un gesto importante.
Perché secondo voi dovrebbe già ora essere possibile, nonostante le diciamo pure notevolissime divergenze teologiche tra cattolici e protestanti, condividere la cena del Signore?
Sì, noi non siamo teologi accademici, siamo però persone che appunto cercano con le loro contraddizioni di vivere la fede nelle diverse chiese cristiane. E proprio da un'interrogazione sul senso della fede ci siamo detti: ma perché? Perché non riusciamo a vivere assieme questo momento, dal momento che invece viviamo assieme l'ascolto della parola? Il pane della parola lo spezziamo, pur avendo interpretazioni differenti, pur avendo sensibilità differenti. Ecco, non è possibile analogamente vivere assieme questo gesto, sapendo certo che siamo differenti, che la teologia e i vari custodi dell'ortodossia delle diverse chiese dovranno compiere il loro lavoro, ma ci ha un po' aiutato questa immagine di Gesù, riportata nel Vangelo di Marco, Gesù che si lamenta perché il fico non fa frutti, e dice Marco non era la sua stagione. Ecco, l'idea è che a volte bisogna far frutti fuori stagione, che non bisogna solo aspettare che i tempi siano pronti, perché magari non lo saranno mai, che ci vuole qualcuno che provi a porre almeno il linguaggio del desiderio.
Nel libro voi fate giustamente una distinzione tra concelebrazione e ospitalità eucaristica. Ci può magari spiegare brevemente questi due concetti, che sono abbastanza diversi e forse uno è più facilmente, tra virgolette, raggiungibile dell'altro?
Sì, l'ospitalità eucaristica è, come dire, quello che già avviene abbastanza, nel senso che un fratello, una sorella che appartiene a un'altra chiesa viene accolto. Nelle chiese protestanti non c'è problema nel condividere il gesto della Santa Cena con fratelli cattolici e ortodossi. Invece nelle chiese cattoliche e nelle chiese ortodosse c'è questo problema, che è legato a tanti motivi, soprattutto al discorso del ministero, cioè di colui che presiede questo gesto di Gesù. Ecco, noi vorremmo che questi timidi gesti di accoglienza fossero, come dire, i prodromi, gli inizi per un gesto un po' più forte, dove si celebra assieme, dove, come dire, senza annullare le differenze, ci si possa sedere attorno alla medesima tavola a fare memoria del gesto di Gesù, provando a mettere tra parentesi un po' le varie interpretazioni teologiche che hanno poi contraddistinto le varie chiese, perché Gesù ha proposto un gesto, non ha proposto un'interpretazione particolare di quel gesto.
Nella vostra pubblicazione voi citate anche diversi documenti ufficiali che indicano chiaramente che la meta da raggiungere è proprio la condivisione della cena del Signore. Penso in particolare al testo Battesimo Eucaristia Ministero del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla Carta Ecumenica Europea, oppure ancora alla Dichiarazione Congiunta Cattolico-Luterana firmata 2 anni fa a Lund, in Svezia. Eppure tutti questi documenti sembrano rimanere lettera morta. Non è un po' frustrante per chi si impegna in questo ambito?
Ma un po' sì, però io penso che ognuno debba fare la sua parte, cioè proviamo a togliere questo clima che è un po' imperversa anche nelle nostre società, del lamento, dello scaricabarile, gli altri non fanno abbastanza. Io penso che il tra voi non sia così che Gesù domanda ai credenti valga anche per questo stile, cioè i teologi faranno la loro parte, chi è un membro ufficiale nei tavoli bilaterali, multilaterali delle varie sedi ecumeniche faranno la loro parte. Noi proviamo a dire: guardate che ci sono persone che soffrono di questa divisione, ci sono coppie interconfessionali che condividono tutto nella vita ma non il pane eucaristico. Ecco, allora noi abbiamo fatto memoria di questi documenti, perché siamo sempre nani sulle spalle di giganti, non è che siamo noi degli apripista, ci mancherebbe, però vorremmo anche, come dire, porre l'urgenza del desiderio di chi dice: diamo forma alle intuizioni presenti in questi documenti, proviamo, iniziamo a fare delle piccole esperienze in cui il pane eucaristico è veramente condiviso nella fraternità anche ecumenica.
E a questo proposito voi suggerite anche alcune piste di lavoro per poter giungere finalmente alla condivisione della cena del Signore. Ce le può magari riassumere?
Sì, innanzitutto continuare il cammino intrapreso. Ecco, la storia non cambia dall'oggi al domani, poi la storia delle chiese, che è secolare, chiaramente ha delle inerzie, delle fatiche, tutte le chiese vivono in questo contesto, però abbiamo iniziato un cammino, ripeto, a partire anche dai 500 anni della Riforma. Allora anche il nostro testo è stato, come dire, un sasso nello stagno, un dire: beh, noi abbiamo fatto questo percorso, un diario di bordo l'abbiamo chiamato. Ecco, cosa abbiamo vissuto noi credenti appartenenti a diverse chiese che hanno questo desiderio? E vorremmo appunto che, come ogni diario di bordo, qualcun altro lo leggesse, che qualcun altro vivesse lo stesso desiderio, magari traducendolo in forme diverse, in percorsi differenti. Quindi anche lavorare in rete poi con altri soggetti ecclesiali che hanno la stessa passione. Noi abbiamo incontrato un gruppo di Torino che da anni lavora su questo ed è bello incontrare dei compagni di strada con cui camminare assieme. Certo, poi promuovere comunque l'ospitalità eucaristica, anche se non è ancora un cenare insieme, però l'ospitalità che è sacra nella scrittura vale soprattutto in questo momento per superare le divisioni. Certo, poi sostenere le iniziative ecumeniche, è chiaro che noi ci inseriamo in un cammino molto più ampio, dove la svolta dell'ecumenismo è veramente stata la grazia che le chiese hanno ricevuto nello scorso secolo e che sono chiamate a non dimenticare, e fare in modo certo che anche la ricerca teologica prosegua. Un po' queste le piste, anche se noi abbiamo mischiato un po' il linguaggio interno, il linguaggio ecclesiale, col linguaggio esterno, cioè ci siamo detti questo cenare insieme è importante anche per il contesto socioculturale nel quale ci troviamo, dove i gesti religiosi di tutte le chiese rischiano di diventare dei marcatori identitari, dove si rischia di sottolineare le differenze per esprimere il proprio specifico. Ecco, a noi sembra che questo non sia molto evangelico, che invece dobbiamo proprio promuovere uno stile di dialogo, di ascolto reciproco, per arrivare appunto a celebrare assieme un gesto in memoria di Lui.
Da quasi un anno ormai tre volontari della Svizzera italiana si trovano ad Haiti per portare avanti un progetto condiviso dalla diocesi di Lugano e da quella haitiana di Hans Avo Miragoan. Corina ha avuto modo di incontrare Mauro Clerici della Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana, appena rientrato dopo una breve visita in loco. Ecco che cosa le ha raccontato.
Io sono stato ad Haiti verso la metà di settembre, ci sembrava opportuno, dopo quasi un anno di cammino in questo progetto, verificare un po' i passi compiuti e progettarci verso il futuro.
Mauro Clerici, presidente della Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana, è appena tornato da Haiti, dove è andato a trovare Nicola Gustoni, Nicola Di Feo e Francisco Fabres, i tre volontari impegnati da quasi un anno ormai in un progetto della diocesi di Lugano, un progetto volto a migliorare l'istruzione scolastica. È nato all'indomani del terremoto del 2010, che aveva fatto 200.000 morti e lasciato oltre 3 milioni di persone senza casa.
Come ha trovato i nostri tre volontari?
Bon, io li ho trovati di salute molto bene. Avevamo un po' di paura che per il clima, l'alimentazione non molto diversificata, non riuscissero ad adattarsi. Invece hanno passato un anno in piena salute. Li ho trovati moralmente ben messi, li ho trovati molto impegnati nel lavoro. Sicuramente hanno fatto molto di più di quello che noi da qui riuscivamo a intuire e che noi ci aspettavamo.
E che situazione si trovano ad affrontare tutti i giorni?
Loro si trovano un po' ad affrontare delle situazioni, diremmo, complicate dal punto di vista storico, perché Haiti è un paese comunque molto difficile sul piano sociale, sul piano economico, sul piano politico e forse anche su quello religioso. Complicato perché il progetto ha bisogno di mettere delle buone basi e sappiamo che noi europei vogliamo seminare oggi e raccogliere domani, e questo in certi ambiti, soprattutto nel campo dell'educazione, non è possibile.
Vogliamo brevemente ripercorrere quelli che sono gli obiettivi di questo progetto, che vede coinvolta la Chiesa ticinese e la diocesi haitiana di Hans Avo Miragoan.
L'obiettivo di questo progetto è quello di migliorare le condizioni dell'educazione nelle scuole cattoliche parrocchiali. Perché? Perché lo Stato nella campagna non arriva e tocca alla Chiesa assumersi quelli che sono normalmente i compiti dello Stato, però la Chiesa non ha mezzi, non ha fondi e deve far capo a insegnanti che non sono dei veri e propri insegnanti, ma sono delle persone che hanno buona volontà e che si mettono a disposizione, a volte non hanno nemmeno terminato le scuole dell'obbligo. E l'obiettivo della diocesi è quello proprio di arrivare a portare anche i 10.000 ragazzi del NIP che frequentano le scuole cattoliche e parrocchiali ad avere un livello accettabile per poi avere un futuro fuori dalle scuole dell'obbligo.
E a che punto del progetto siamo arrivati ora?
Fatto l'inventario nei mesi di gennaio e di febbraio, sono poi state classificate queste scuole in tre categorie. Le scuole che esistevano soltanto di nome ma che non avevano né struttura né organizzazione, le scuole che avevano dei problemi e le scuole che possono funzionare così come sono. E fatto questa suddivisione sono stati attribuiti dei settori di impegno, di sviluppo, nei tre ambiti in cui queste scuole sono state suddivise. Ai nostri è toccato uno dei settori più malandati, fuori, lontano da Payan, dove vivono, a Plaisance. Lì hanno trovato tre scuole praticamente distrutte dall'uragano Matthews nel 2016 e hanno dovuto cominciare a ricostruire la struttura fisica, animare la comunità e rimettere in movimento la scuola.
Vorrei ancora ricordarvi che fino al 31 dicembre al Centro San Giuseppe di Lugano e a Faido presso Tiziana Ticozzi è possibile portare materiale scolastico, libri e fumetti in francese e vocabolari anche questi in francese, oltre a prodotti di igiene personale, in modo particolare saponette, spazzolini e dentifrici per riempire un container da inviare ad Haiti a supporto del progetto diocesano.
E su queste note passiamo alla nostra consueta agenda degli appuntamenti. La vita misteriosa degli alberi è il tema di un incontro organizzato dalla Chiesa Riformata di Bellinzona, un dialogo originale che intreccia biologia e Bibbia, un interessante dialogo fra le immagini poetiche della Bibbia e le scienze biologiche. Mercoledì 21 novembre alle ore 14:15 presso i locali della Chiesa Riformata di Bellinzona.
Su cat.ch, il sito di informazione religiosa, potete trovare un ulteriore approfondimento sul tema degli atti vandalici con un'intervista di Cristina Fonsun allo psicologo Dante Balbo.
E con quest'ultima segnalazione siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata di Chiesa in Diretta. A risentirci domenica prossima. Buona giornata.